Amén.
Magnifico, Signore, ricerco il volto tuo, la grazia tua abbonda a sé. Tu guardi su di me. Magnifico, Signore, cerco il volto tuo.
Alleluia, accomodate. Prima Corinzi 15. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati. Seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggiore parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io, però la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo, e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione, e vana pure è la vostra fede. E noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede. E voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che dormono in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Abramo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando Egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza, poiché bisogna che Egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, sotto i piedi di esso. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti, che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque essi sono essi battezzati per loro? E perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, come è vero che io mi glorio di voi in Cristo Gesù, nostro Signore, se soltanto per fini umani ho lottato con le fiere d'Efeso, che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Non vi ingannate. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Svegliatevi a vita di giustizia e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vergogna, a vostra vergogna. Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti? E con quale corpo tornano essi? Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che tu semini, non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, come capita, di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo secondo quello stabilito, e ad ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra è la carne delle bestie, altra è quella degli uccelli, altra è quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti e altra è quella dei terrestri. Altra è la gloria del sole, altra è la gloria della luna e altra la gloria delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in gloria. Così pure nella della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, fu fatta anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima è ciò che è naturale. Poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terreno, il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terreno? Tali sono i terreni. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo anche l'immagine del celeste. Ora, questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, né la corruzione può eredare la incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, perché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta. La morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. E abbiamo letto, dice la scrittura, beato chi legge, beato chi ascolta. Abbiamo ascoltato cosa dice l'apostolo Paolo per mezzo dello Spirito sulla resurrezione. E qual è la lotta? Quella lotta che noi abbiamo giorno dopo giorno. Nella lotta che noi affrontiamo nei giorni che passiamo su questa terra, c'è una lotta nello spirito. È come dire, tra gli uomini ci sono le fazioni delle filosofie, dei pensieri politici, dei pensieri sulle cose. Su questa terra noi lottiamo tutti i giorni, perché viviamo in questo mondo. E dice il Signore, noi non siamo, noi siamo nel mondo, ma non siamo di questo mondo. Non siamo del potere del mondo. Noi apparteniamo a Gesù Cristo. E quando andiamo nel mondo, quel potere che c'è nel mondo, cosa cerca di fare? Se non riportarci là dove noi eravamo, sotto il potere delle tenebre. E com'è che ci riporta? Togliendoci gli elementi di fede. Qua noi vediamo che l'apostolo tratta con la Chiesa. Abbiamo detto stamattina che il Signore parla all'angelo della Chiesa. All'angelo della Chiesa, abbiamo letto la lettera all'angelo della Chiesa di Filadelfia. Così parla colui che apre, nessuno può chiudere. Colui che chiude, nessuno può aprire. È il Signore che parla attraverso l'angelo della Chiesa. Parla alla Chiesa attraverso il suo responsabile, che gli mette, è lui stesso che sceglie e mette. E l'apostolo Paolo che scrive alla Chiesa, e ancora oggi questa ci viene trasmesso, questo è tratta la resurrezione. Qual è la lotta? Che lo spirito del presente secolo malvagio, come dice la scrittura, sai cosa parla? Che non esiste la risurrezione. Nello spirito del mondo non c'è la risurrezione ed è contro la risurrezione. Perché? E abbiamo visto cosa ha trattato l'apostolo Paolo. Dice che se ci toglie questo elemento di fede, dice, vana sarebbe la nostra fede se noi non credessimo nella resurrezione dei morti. Dice, allora conclude, dice, mangiamo e beviamo, tanto dobbiamo morire. Diamoci al peccato, abbondiamo nelle cose, nello spirito. Perché c'è questa lotta sulla resurrezione? Perché se noi abbiamo la coscienza di alcuni fondamenti del cristiano, la resurrezione è un fondamento. Un palazzo è fatto con tante pilastri, fondamentale. Uno dei fondamenti è la resurrezione. E lo spirito di questo presente secolo malvagio dove noi viviamo tutti i giorni, che cerca di avviluppare le nostre vite, cerca di prendere le nostre vite e toglierci questo elemento della resurrezione. Dice nel versetto 16: se i morti non risuscitano, perché se ti toglie la fede nella resurrezione, che non è che a volte i combattimenti nello spirito sono palesi, ecco. Dice l'Apostolo Paolo: io conosco tutte le macchinazioni di Satana, per grazia. E chi è chiamato a combattere queste forze, le forze della malvagità, per grazia, conosce le macchinazioni di Satana. Una delle macchinazioni contro il suo popolo, una delle strategie del diavolo, del nemico delle anime nostre, quando non può, da un lato cerca l'altro lato. E cerca poi nei fondamenti, mina i fondamenti. Il fondamento importante è la resurrezione. Perché dice: se ci toglie la fede nella resurrezione, alla fine, sai qual è la conclusione? Dice: se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato. Cioè Satana viene con i ragionamenti per vincere l'uomo, figlio di Dio, con i ragionamenti, cercando di minare al fondamento della nostra fede, mettendo che non esiste la resurrezione. E qua l'Apostolo Paolo c'è un capitolo intero dedicato alla resurrezione. E ci dice pure quali sono gli elementi e perché il diavolo vuole dire che non c'è la resurrezione. Perché poi, se ti convincerà che non esiste la resurrezione, ti convincerà che Cristo non è neppure risorto e quindi che è un'invenzione dell'uomo. Se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei peccati. C'è sotto il potere, ecco, sotto il potere del peccato. Lode Gesù Cristo. Io credo che Gesù Cristo è risorto, non è solo morto, è risorto, perché sulla croce, dicevamo questa mattina, egli ha portato sulla croce tutto quello che era mortale, tutto quanto quello che era il potere, che è il potere del regno delle tenebre, che è il potere della morte. E guarda, tutto quello che è negativo, qual è la leva massima che usa verso le persone. Guarda anche nella società gli elementi negativi. Qual è la leva massima che usa? La morte. O no? I gangster americani, dai. Per non dire, la leva massima era la minaccia di morte. Cioè nel negativo la minaccia più grande per il diavolo è la morte. E il salario, dice, del peccato è la morte. Non è che viene con una pistola, con un fucile o col tritolo per uccidere, sapete, fratelli, questa è la, viene attraverso il peccato. E dice, per farti tornare sotto il potere della morte, guarda qua, lo dice, cioè del peccato, e toglierti questo elemento della resurrezione. Lode Gesù Cristo. Io credo che Gesù Cristo è morto e ancora di più è risorto. C'è un canto che dice, è risorto, è risorto,
è risorto.
È risorto, è risorto,
venite celebriamo,
venite celebriamo, perché risorto è il Signore, perché risorto è il Signore. Dice, andate ad annunziare il lieto evento. Qual è l'annunzio dell'Evangelo? Che Gesù è risorto, non è morto. Erano tutti in cordoglio, erano tutti nel lutto. Gesù era morto, tutti i suoi erano afflitti. E Gesù risorto, che dice a Maria Maddalena, vai a dire a Pietro e agli altri che io sono risorto. Lode Gesù Cristo. Questo è l'Evangelo, che Gesù è risorto, è il principio dell'Evangelo, è il fondamento dell'Evangelo, è la resurrezione, perché in Gesù Cristo egli prende tutto quello che è morte, che è destinata alla morte, che produce la morte, e lo ha crocefisso. Dice che ne ha fatto un pubblico spettacolo. Gesù sulla croce ha fatto della morte un pubblico spettacolo. Sai perché il diavolo è contro l'opera della croce? Cerca di nascondere l'opera della croce, perché Gesù nella croce ha fatto un pubblico spettacolo del potere del diavolo. Lode Gesù Cristo. Ve lo leggo in Colossesi. Al capitolo 2, è bella la lettera ai Colossesi, capitolo 2 versetto 4. Questo io dico affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Paolo aveva sempre questa preoccupazione. O aveva una malattia psicologica, forse era un fissato. Magari i moderni religiosi l'avrebbero portato dallo psicologo. Cioè, in tutte le lettere, io dove apro, in tutte le lettere vedo Paolo che raccomanda. Fratelli, io ve la leggo, perché sennò poi dite: ma il pastore ha un problema. Dice, è nella Bibbia, è scritta. Tu che credi nelle scritture, tu che stai vedendo questo video e riconosci che la scrittura è da Dio, vedi che è scritto. Questo io dico affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Nessuno vi inganni con parole seducenti. Hai mai sentito una parola seducente? Magari in quei film anni 50, 60, dove oggi sono più di azione, di guerra, di... e c'erano quelle dichiarazioni, quel parlare suadente, eh? Nessuno vi inganni con parole seducenti. Lode Gesù Cristo. Ma chi cade sotto un inganno di una parola seducente, tu pensi che si rende conto? Un ingannato, un ingannato ti dirà, anzi si arrabbierà, che tu gli dici: guarda, stai attento, ti sta seducendo, è geloso, vorrebbe essere al mio posto. Perché sebbene sia assente di persona, Paolo lo scriveva ai suoi responsabili, ai suoi anziani, affinché lo raccomandassero alla Chiesa. Cioè, queste erano le raccomandazioni alla Chiesa. Lo scriveva agli anziani, ai responsabili della Chiesa. Dice: ricordatelo alle anime di stare attenti. Pur sono con voi in spirito, anche se sono assente, sono con voi nello spirito, rallegrandovi e mirando il vostro ordine e la vostra fermezza della vostra fede in Cristo. L'ordine e la fermezza caratterizzava la Chiesa di Colosse. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate uniti a Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato. La fede si trasmette, si insegna. L'Apostolo Paolo dice: noi siamo aiutatori della vostra fede. Io, come pastore, ho degli anziani che ho chiamato ad aiutarmi, ad aiutarvi nella fede. Questo è il compito primario degli anziani, aiutatori della fede. Dice la scrittura che sono come la moglie, che è un aiuto convenevole. Mi dovete aiutare. Lode Gesù Cristo. Anche le mogli, fidanzate, devono aiutare. Aiutatori della fede, perché la fede si trasmette e si aiuta. Lode Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno di essere fortificati nella fede, consolati nella fede, gli uni con gli altri. Com'è che la nostra fede si edifica? Gli uni con gli altri. Se tu pensi che il cristianesimo è vivere da solo, non è così. Egli ci chiama a vivere nel corpo di Cristo e parla all'angelo della Chiesa, che rappresenta il cui corpo di Cristo è sottomesso. Ci chiama insieme a vivere questa comunione. Nel capitolo 1 della prima lettera di Giovanni dice che il suo sangue, se noi viviamo nella comunione, ancora oggi il sangue di Gesù ci lava e ci purifica. Cioè, significa non che siamo perfetti e non pecchiamo, ma il suo sangue compie l'effetto, perché tu vivi la comunione, ti giustifica, ti purifica. Lode Gesù Cristo. Tu vuoi essere giustificato? Vedi, ogni tanto ti capita di sentire l'accusa, l'accusatore dei fratelli. Senti ogni tanto una voce che ti accusa? Ti è capitato mai? Dico, in passato, un'accusa, un senso di colpa, senso di colpa, ecco. Che cosa avviene? Che appena tu ti colleghi nella comunione del corpo di Cristo, non hai mai notato? Questa accusa cessa. Perché è un effetto dello Spirito. Il sangue di Gesù Cristo dice ci lava e ci purifica. Nello stare insieme ci giustifica. Gloria a Gesù Cristo. Confermate nella fede come vi è stato insegnato. Paolo raccomanda Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse. Dice, a chi è indirizzata questa lettera? Ai santi e fedeli fratelli in Cristo. Santo significa che percorre questa via di santificazione. E fedeli, dice, questa è una lettera per te. Guardate che come vi è stato insegnato, allora, versetto 7, essendo radicati, edificati in lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato e abbondando in azione di grazie. Abbondando in azione di grazia. Fratelli, stamattina parlavamo, leggevamo la lettera all'angelo della chiesa di Filadelfia. Conosco le tue opere, conosco le tue opere. Leggevamo l'inizio dell'Apocalisse, dice, questo è il mistero che viene rivelato ai servitori. Servitori, servitori, viene rivelata ai servitori. E poi dice, io conosco le tue opere. Al servo, conosco le tue opere. Io dico, affinché noi capiamo quali sono le opere di servizio nel Signore, sono quelle opere che noi compiamo sottoposti in ubbidienza al corpo di Cristo. Cioè significa che se tu fai una cosa perché sei mandato, quello è servizio. Se tu fai una cosa perché ritieni che è giusto, è un tuo servizio. Lode, questo per chiarire certe cose, no? Lode Gesù Cristo. Dice: guardate che non vi sia, dice, abbondante in azione di grazia. Cioè le azioni di grazia che siano abbondanti. Ah. Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia. Io ho studiato filosofia. Per grazia, io dico, grazie a Dio che, e io dico, chi deve studiare queste cose, fatelo con lo Spirito di Dio, verso chi conosce quali sono le posizioni. Dice: ma non cadete nell'inganno. Dice, infatti, guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Cioè, e non secondo Cristo. Che significa? Lode a Gesù Cristo. Cristo, in questo possiamo dire, significa mandato. Tu traduci quello che tu hai letto mettendo mandato. Tu vedi che le cose ti sono più chiare nel rapporto dottrinale con Dio. Nel rapporto dottrinale con Dio, per non cadere sotto la mano, le parole ingannatrici di filosofia e di vanità e di tradizione, dice: non secondo Cristo. Cristo significa unto, mandato, e non secondo quello che dice l'Apostolo Paolo: vi ho trasmesso, ci è stato trasmesso. Lode Gesù Cristo. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e in Lui voi avete tutto pienamente. Egli è il capo di ogni principato e di ogni potestà. In Lui voi siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Lode Gesù Cristo. Essendo stati con Lui sepolti nel battesimo, e nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato Lui dai morti. E voi che eravate morti nei falli e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, Egli ha vivificato con Lui, avendoci perdonato tutti i falli, avendo cancellato l'atto accusatorio scritto in precetti, il quale c'era contrario, e quell'atto ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Lode Gesù Cristo. Io pregate, quando venite dite al Signore: Signore, fammi comprendere. La sua parola viene rivelata a ognuno, riterrà secondo quanto, chi ne riterrà una parte, chi un'altra parte. Lode Gesù Cristo. Ma è meraviglioso. Io mentre leggevo, il Signore mi faceva vedere in maniera chiara alcune cose, molto chiare. Dice in lui, versetto 11, voi siete stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Lode Gesù Cristo. Essendo stati con lui sepolti nel battesimo, e nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui dai morti. Lode Gesù Cristo. Ci sta dicendo che attraverso il battesimo egli ci ha spogliato del corpo della carne. Che la carne è anche un corpo spirituale che avvolge la nostra vita. Non è non sta parlando del corpo fisico, sta parlando del corpo spirituale, di quella parte spirituale della carne, del corpo, che ha tutti quegli elementi che ci collegano alla terra e al peccato, che dice che attraverso il battesimo egli pratica una circoncisione nello spirito, dove viene tolto la carne, lo spirito della carne. Lode Gesù Cristo. Non andare a trovare lo spirito della carne per rimettertelo addosso, perché quando noi entriamo e usciamo fuori dalle acque, ci partecipiamo alla vita e alla resurrezione. C'è un corpo nuovo che è risorto, noi siamo nati di nuovo, c'è una natura spirituale nuova che ci avvolge. Lode Gesù Cristo. Nello spirito noi siamo risorti. Cioè noi, quando passiamo attraverso le acque, siamo stati battezzati in lui, noi abbiamo provato la resurrezione dello spirito, dove c'è uno spirito che muore ed è uno spirito nuovo che ci avvolge. Lode Gesù Cristo. Io spero che possiamo comprendere, pregate, perché non lo possiamo comprendere per lo Spirito Santo, fratelli, non per intelligenza, per lo Spirito di Dio. Ed egli ci dà questo corpo nuovo nello spirito, lo spirito nuovo. Lo dice in Ezechiele, quando parla e dice: io metterò, cambierò il loro cuore e metterò il mio spirito dentro di loro, affinché possano fare la tua volontà. Egli ci dà uno spirito nuovo. Noi abbiamo lo spirito nuovo, lo spirito di Cristo, per fare la sua volontà, fratelli. Cioè il cristiano è come dire, viene rivestito dallo spirito di Cristo, che dice consiste nello spogliamento del corpo della carne. È come un rivestimento. Il corpo della carne sta parlando come di un rivestimento, come di un corpo che ci avvolge e che viene circonciso, viene tolto. Ed egli ci dà una nuova parte, rivestiti di Gesù, uno spirito nuovo. E noi siamo nati di nuovo, abbiamo nuovi interessi, nuove... capitato? Lo sentite? Lo viviamo? E il cristiano, per grazia. E poi Paolo, nel capitolo 5 di Galate, dice: non ritorniamo a percorrere quella via, quella della carne, perché poi ci rimetteremo quel vestito carnale. Ecco, le cose sono più chiare. Lode Gesù Cristo. Ed egli sulla croce dice che ne ha fatto un pubblico spettacolo. Avendo cancellato, avendo spogliati i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Lode Gesù Cristo. Cioè egli ha preso tutto il negativo, l'ha portato là ed è risorto. Se noi andiamo ai piedi della croce, noi viviamo la resurrezione e ci dà la forza della vita nuova. Egli ci riveste ogni giorno di più di Gesù Cristo, di questo corpo nuovo spirituale che ci avvolge, che è lo Spirito di Dio. Lode Gesù Cristo. Non ritorniamo a rivestirci di quel corpo carnale, ma cerchiamo le cose del cielo. Fratelli, il Signore ci sta dicendo che Egli sta tornando e lo possiamo incontrare. Ma chi lo incontrerà? Chi avrà il proprio cuore indirizzato alle cose del cielo? Lode Gesù Cristo. E l'interesse alle cose di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Alleluia, alleluia. Signore Padre. Padre, noi vogliamo ritenere questa parola di fede. Questa parola che ci porta ad avere un rapporto più forte e intimo con Te, Signore. Aiutaci, Signore, a percorrere questa via che ci porta nella santificazione, nell'incontrare la Tua persona, Signore. Tu che ci hai spogliato dal corpo della carne, Signore, ci hai rivestito con il Tuo Spirito, Signore, fortificaci, Padre. In questa serata riempici, Signore. Toccaci, Padre. Chiudete i vostri occhi. Gesù è qua. Signore, riempici, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Riempici col Tuo Spirito, Signore, con la Tua unzione, con la Tua forza, Signore, affinché possiamo fare la Tua volontà, operare nel Tuo nome, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo per ogni cosa. Padre, grazie. Nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Se qualcuno sente, può pregare. Alleluia.